in studio per la 56esima puntata di Scusa Ameri. E siamo in collegamento telefonico come al solito con Pascal da Bari, e oggi invece una sorpresa in studio: abbiamo due nuovi collaboratori, ovvero Ronny Greco e Anna Santoro. Buon pomeriggio a tutti e due.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Non so se Pasquale nel frattempo è in grado di sentirci. Pasquale, ci senti?
Buon pomeriggio a te Roberto, ai tuoi ospiti in studio e ai radioascoltatori di Radio Alma.
Spero tu senta bene le nostre voci, noi ti sentiamo diciamo leggermente, ma speriamo che il collegamento possa andare bene. Allora, gentili amici, siamo alla 56esima puntata di Scusa Ameri, il vostro contenitore calcistico della domenica brussellese. Cominciamo con i parziali della 31esima, anzi i finali ormai si può dire, della 31esima giornata della Serie A, con gli anticipi di ieri sera, quelli di Cagliari e di Roma. Cagliari-Roma 1-1, Lazio-Inter 1-1, dunque invariato il distacco fra Inter e Roma, solo 4 punti fra le due squadre. A Catania, Torino batte Catania 2-1, poi abbiamo ancora oggi Empoli, dunque ad Empoli Sampdoria batte Empoli 2-0, Genoa batte Regina 2-0, Livorno Siena 0-0, Milan 1 Atalanta 2, questa la vera sorpresa. Non ne approfitta però la Fiorentina, sotto per 3-1 a Udine. E infine Napoli Palermo sarà il posticipo di questa sera, e come tutti sapete la partita di Torino Juventus-Parma è stata rinviata in segno di lutto a causa dell'incidente che ha visto un tifoso del Parma morire investito dal pullman della compagine dei supporter bianconeri. Questa è una nota di cronaca su cui poi vorrei soffermarmi con te, Pasquale. Nel frattempo però do lettura alla classifica della serie A. Dunque, allora, si è detto 4 punti di distacco fra Inter e Roma: Inter 69, Roma 65 e poi Juventus 58, Fiorentina 53, Udinese 50, Milan e Sampdoria 49, Genoa 42, Atalanta 41, Lazio 38, Napoli 37, Siena e Palermo 36, Torino 34, Parma, Catania, Livorno e Cagliari 29, Regina 27, Empoli 26. E se allora per la lotta a scudetto non si muove di fatto nulla, la Juventus peraltro oggi non ha neanche giocato, la Fiorentina ha perso, così come il Milan in casa, ne approfitta semmai l'Udinese per un posto in Champions League, che scavalca oggi il Milan, Udinese 50 e Milan 49. Diverso invece il discorso per la zona retrocessione, dove i risultati di oggi portano ben 4 squadre tutte a 29 punti. Si tratta di Parma, Catania, Livorno e Cagliari. A 5 punti c'è il Torino, su a 34. Chiude l'Empoli con 26, la Regina con 27. Questo è il quadro della odierna giornata, la 31esima giornata, quando mancano 7 giornate alla fine del campionato 2007-2008. Con Pasquale partirei subito allora dal risultato fresco, freschissimo, appena maturatosi a San Siro, ovvero la sorpresa, il 2-1 dell'Atalanta, che si è imposta dunque sul Milan di Ancelotti e di Pato. E Pasquale, brevemente su questa partita, se il 2-1, soprattutto ci preme sapere, è effettivamente simbolo e indagine di ciò che è successo nel campo.
Il Milan oggi è una squadra veramente riconoscibile, sono più di una giornata che non offre prestazioni positive in casa. Ricordiamo l'ultima giornata giocata in casa dal Milan è stata la sconfitta nel turno infrasettimanale con la Sampdoria per 2-1. Oggi è l'ennesima dimostrazione di scarso gioco da parte degli uomini di Ancelotti. Di contro il Milan ha trovato un Atalanta molto ben messa in campo, i giocatori della difesa sono stati attratti, sovrastati dalla velocità di Langella da un lato e di Ferreira Pinto dall'altro. Si è vista la rapidità, e questo anche per il fatto che in difesa, nonostante Maldini oggi abbia fatto anche un gol, sia composta da giocatori non più rapidi, con un'età troppo alta in questo momento per affrontare una prestazione in Serie A. L'Atalanta ha segnato il primo gol, però sul primo gol c'è un sospetto di un fallo di Floccari su su Nesta. Si vede chiaramente che Flock ritira la maglia a Nesta, questo fa sì che il giocatore possa liberarsi del suo marcatore e tirare in porta prima c'è stata una ribattuta di Calas e poi il gol, il tap-in che ha portato in vantaggio l'Atalanta. Nulla da dire invece sul secondo gol, frutto di una bella azione in velocità, un bel lancio lungo, ottimo stop di Floccari che ha mandato a vuoto l'intervento di Nesta, ha servito la corrente Langella che con un bel colpo sotto ha ha saltato il proprio difensore, un po' ricorda quello fatto da Ibrahimovic nel derby dello scorso campionato contro il Milan, quel colpo sotto che ha mandato via il difensore si è presentato da solo di fronte a Calas e l'ha trafitto con un perfetto destro alla destra del portiere. A parte diciamo i due gol, l'Atalanta ha sfiorato in più occasioni il terzo e si è visto un ottimo gioco, ha sofferto veramente poco sia per merito quindi dell'Atalanta che per demerito del Milan.
Pasquale, tu sai che
Clarence Seedorf che non ha fatto una buona prestazione, l'unico che si è messo in evidenza è stato Pato nel primo tempo e Paloschi nella ripresa.
Dicevo Pasquale, tu sai che domenica c'è Atalanta-Inter.
Sì, la situazione vede le due squadre nero-azzurre agli opposti nella condizione fisica. Oggi ho visto una buonissima Atalanta, ieri invece non altrettanto bella Inter nel posticipo, cioè nell'anticipo serale contro la Lazio. Sicuramente l'Inter dovrà fare molta attenzione a questi ragazzi perché hanno voglia di giocare e oggi hanno raggiunto la quota 41 che li mette quasi al sicuro, quindi giocheranno senza il problema di dover fare punti a tutti i costi, quindi giocheranno senza timori, quindi sarà sicuramente un ostacolo difficile per gli uomini nero-azzurri di Roberto Mancini.
D'altra parte, se per te dunque per quanto riguarda il Milan abbiamo concluso, possiamo passare all'anticipo di ieri, quello dell'Olimpico fra Lazio ed Inter.
La prestazione di ieri ha dato dimostrazione dell'ennesima situazione di crisi degli uomini di Mancini. È anche vero che presentava l'Inter in difesa una coppia di centrali che hanno giocato pochissimo insieme l'ultima volta e probabilmente anche l'unica contro il Liverpool, la coppia centrale Christian Kivu e Ribas, con Christian Kivu che soffre da tempo alla lussazione alla spalla sinistra, quindi si sentono moltissimo le assenze di Samuel e di Cordoba come centrali di difesa. Sulla sinistra ha giocato Maxwell, anche lui alle prese con un dolore alla caviglia, e soprattutto l'assenza di Esteban Cambiasso che ha fatto sì che le geometrie del gioco della squadra nerazzurra non fossero tali da rendere bel gioco e quindi creare pericoli alla squadra avversaria. Segnalerei il migliore in campo secondo me della prestazione è stato sicuramente Maicon che con le sue sgaloppate sulla fascia destra ha creato molte difficoltà alla difesa laziale proprio da un triangolo chiuso perfettamente da Stankovic. Maicon si è presentato in area di rigore, ha fatto un cross perfetto per Hernan Crespo che ha portato in vantaggio l'Inter, quindi una partita iniziata benino dagli uomini di Mancini, poi tradotta anche con il gol di Crespo. Da quel momento in poi non c'è stata una metamorfosi, l'Inter un po' anche diciamo col pensiero all'anticipo pomeridiano di Cagliari dove la Roma aveva solamente pareggiato, si è un po' seduta su questo gol, ha pensato di poter gestire il risultato e secondo me ha fatto l'errore
sull'1-0 mi sembra
che poteva fare, in quanto ha dato molto spazio agli uomini di Rossi che hanno fatto un bel gioco. Nonostante ciò ha avuto in contropiede un paio di occasioni, soprattutto con Ibrahimovic la prima e Crespo la seconda. In entrambe le occasioni ognuno poteva passare all'altro e invece c'è stato l'egoismo del dell'attaccante che hanno comunque tentato il tiro in condizioni difficili, per cui è stato quasi poco più di un passaggio per Ballotta.
Tu hai citato Maicon, io citerei anche Julio César fra i migliori in campo per i nerazzurri, e non a caso, visto che a un certo punto si è assistito a un tiro al bersaglio verso la porta difesa dall'estremo difensore brasiliano. Questo, diciamo, già la dice lunga. Davvero per l'Inter si prospetta un finale di stagione intenso, molto caldo. D'altra parte, e dopo il pareggio di ieri sera all'Olimpico contro la Lazio, la domenica di oggi e anche domani sarà riposo per l'Inter di Mancini. Il tecnico infatti ha concesso 48 ore di libertà alla sua squadra, dando poi a tutti appuntamento per martedì ad Appiano Gentile, dove la capolista comincerà a preparare la gara di domenica in casa dell'Atalanta. Ripeto, sarà una partita da seguire, soprattutto per come si è vista oggi l'Atalanta messa in campo. D'altra parte sappiamo anche che la Roma non ha saputo approfittare, o meglio, non ha saputo vincerla questa partita di Cagliari. Tu l'hai vista? Che partita hai visto?
Sì, per chiudere il discorso su Lazio-Inter, Mancini ha dovuto fare a meno per 4 giorni dei nazionali. Ricordiamo che l'Inter ha 15 nazionali nelle varie nazioni al mondo, quindi ha potuto fare poche prove per quanto riguarda gli schemi, e quindi è sicuramente un attenuante che possiamo riconoscere a Roberto Mancini, che con tutta probabilità recupererà Cambiasso e verrà a pieno regime per la partita di Bergamo.
Ma probabilmente anche César, no? È Figo, ci dovrebbero essere tutti.
Ci dovrebbero essere tutti. Figo ancora alle prese con i problemi alla caviglia. Probabilmente César, che peraltro è stato già convocato nella partita di Roma, potrà anche giocare qualche minuto, ma sicuramente Cambiasso e Vierà li potremo vedere dal primo minuto, che danno sicuramente spessore per quanto riguarda
anche se ti devo interrompere
per quanto riguarda Cambiasso al centrocampo nerazzurro.
Sul sito della Gazzetta dello Sport è riportata la formazione che dovrebbe la formazione probabile per Atalanta-Inter, riporta Stankovic, Zanetti e Vierà come linea centrale, quindi un 4-3-1-2, dove poi c'è Jimenez dietro le punte che sarebbero Crespo e Ibrahimovic. Crespo che magari con il gol di ieri si sarebbe sbloccato e quindi potrebbe dare più fiducia al tecnico nero-azzurro. E passerei a questo punto, visto che il tempo oggi è più limitato, visto che termineremo prima della fine, prima delle 18. Passerei alla Roma. La Roma ieri nell'anticipo delle 18 ha chiuso sull'1-1 una partita a Cagliari. Mi sembra tra l'altro che il campo di Cagliari è un po' stregato per la Roma. Io vorrei chiedere un po' l'opinione di Anna Santoro qui in studio con noi, se ci dice due parole su il punto un po' su questa partita, sul risultato.
Sì, esattamente, la Roma praticamente non vince nel campo del Cagliari dal 1995, l'ottavo gol di Totti al Cagliari in pratica non è servito, il Sant'Elia rimane un tabù e l'ultimo successo rimane infatti fermo al 29 ottobre del 95 con una doppietta di Fonseca.
Lo ricordi Fonseca, Pasquale?
Ex cagliaritano anche.
Ex cagliaritano peraltro. Beh, è tanto tempo, quindi non è riuscita a battere, a sconfiggere il tabù di Cagliari, evidentemente, la Roma, e dunque si ferma sull'1-1, benché, e questo è davvero notevole, la Roma abbia giocato davvero bene ieri.
Sì, ieri ha giocato una bella partita, sembrava un po' di vedere Lazio-Inter con la Roma nei panni della Lazio e il Cagliari nei panni dell'Inter, una squadra che attacca e poi alla fine non riesce a portare in vittoria la partita. La Roma giocava non aveva tre squalificati, quindi si è sentita moltissimo l'assenza di Vucinic, di Perrotta e soprattutto di De Rossi. Poi c'è anche da segnalare la scarsa condizione anche di Totti, nonostante il gol quanto dolorante alla gamba destra. Ed è notizia di oggi, Totti non giocherà la partita di martedì contro il Manchester.
Questa è davvero una disdetta, questa davvero non ci voleva, Pasquale.
Di ieri. Sì, una grave perdita per la squadra di Spalletti, perché i tifosi aspettano tanto la partita col Manchester per diciamo, vendicarsi sportivamente del 7-1 subito lì a Manchester nella scorsa stagione. Per quanto riguarda la gara di stagieri, la gara è stata chiaramente condizionata dal gol iniziale della squadra cagliaritana, frutto di un calcio d'angolo da cui c'è stata la palla rimpallata sul corpo di Ferrari, che ha clamorosamente poi trafitto il proprio portiere. Quindi eravamo solo al secondo minuto della partita. Da quel momento in poi si è vista solo la Roma, si è vista una bella squadra che siamo abituati a vedere, però diciamo Brighi, non me ne voglia Brighi, non è sicuramente De Rossi, e anche poi
no, certo, però è la solita Roma, ecco.
Di smuovere un po' la situazione, ma non ha avuto esiti positivi.
Comunque la solita Roma che non ha accusato ancora il calo di rendimento che invece aveva caratterizzato la seconda parte della stagione della Roma lo scorso anno. Lo scorso anno, ricorderà infatti, la Roma dopo gennaio aveva di fatto abdicato finanche al ruolo di inseguitrice dell'Inter. A quest'ora i punti di distacco fra Inter e Roma un anno fa erano molti di più, erano circa 18 se non 20, adesso bisogna fare un po' mente locale. Sono soltanto 4 invece quest'anno. La Roma quindi sta veramente mettendo in campo una continuità che non le era propria fino all'anno scorso, fino all'inizio di questo campionato. E comunque è più un rammarico quello della Roma, visto poi il risultato dell'Inter o cosa? Perché in effetti, voglio dire, il pareggio poteva starle stretto, ma alla fine...
Sicuramente c'è un rammarico, perché comunque sono sicuramente due punti persi dagli uomini di Spalletti. La Roma ha mostrato i suoi limiti in questo senso. La Roma a cui piace, gli riconosciamo tutti un bel gioco, però piace un po' Narcisa, piace un po' specchiarsi nel suo gioco, vedersi quanto è bello, comunque gioca bene. L'occasione diciamo clamorosa che ha avuto Aquilani nel secondo tempo, quindi eravamo già sull'1-1, ha cercato un improbabile colpo di tacco di fronte al portiere cagliaritano, quando là ci vuole la freddezza e la precisione, magari essere più cinici, essere meno belli, però avere la forza e la bravura in questo caso di metterla dentro. Quindi c'è stata quell'occasione fondamentale sprecata da Aquilani, e un'altra di Totti, ma Totti ha fatto la cosa giusta, su un colpo di testa l'ha schiacciato, è stato bravissimo, bravissimo Coppola. Quindi sicuramente la Roma, ricordiamo c'è anche il palo di Mancini nel primo tempo,
brevemente, però Pasquale,
molto bene, e ha raccolto un solo punto, quindi direi che la giornata, lasciando invariato il distacco,
tu dici più positiva per l'Inter che per la Roma alla fine, no? È più positiva per l'Inter alla fine che per la Roma, per come si erano messe.
L'Inter in quanto lascia invariato, certo, il distacco, e non
una giornata in meno, poi
c'è una giornata in meno di campionato, quindi comincia a pesare un sacco ora quel gol di Javier
Zanetti
contro,
sì,
la Roma all'ultimo minuto, o l'improbabile parata di Juli nella gara di andata, che ha lasciato in 10 la propria squadra, consentendo all'Inter poi di vincere a Roma 4-1. Quindi lo scontro diretto, quanto mai in questa stagione, sta facendo la differenza.
Bene, io tornerei un attimo alla notizia di apertura, ovvero, come sapete, Juventus-Parma è stata rinviata in segno di lutto. Matteo Bagnaresi, questo è il nome del supporter gialloblu di 27 anni che ha perso la vita oggi travolto in un'area di servizio tra Alessandria e Asti da un pulmino di tifosi bianconeri, mentre fra i due gruppi stava salendo la tensione. I cancelli dell'Olimpico sono stati chiusi e la gara forse rinviata a mercoledì 16 aprile. se vuoi ne parliamo più in dettaglio. In effetti è un fatto di cronaca davvero sconcertante, ma di fatto non inusuale ormai. E come giudichi il fatto che una partita di calcio, in questo caso fra Juventus e Parma, possa risentirne così immediatamente del fatto di cronaca, essere rinviata? Alla fine c'è un nesso forte fra la cronaca, quando questa cronaca sfiora il calcio, e il mondo del calcio stesso, Pasquale?
Nesso non so se ci sia, ma c'è una incredibile coincidenza, nel senso che Gabriele Sandri, ricordiamo il DJ d'Assiale, morto
sei mesi fa,
in questa giornata, nel girone di andata.
Nel girone di andata, sì.
Quindi un girone dopo c'è un nuovo episodio.
Beh, però quanto questo sia legato al calcio, a me francamente sembra che ogni tanto...
Anche secondo me il nesso, diciamo, non lo vedo. È chiaro che qua c'è solo il rispetto per la persona, per il tifoso, però... Non so se definire giusto la decisione della
federazione, quella di
una partita, per quanto
io possa... Pasquale, sai come la penso? Secondo me più il c'è questa commistione fra calcio e cronaca, più ne godono soltanto i giornalisti e i giornali, le testate ufficiali, quelle di grande rilevanza nazionale, perché alla fine anche il fatto, vedi, che sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, il quotidiano online più letto d'Italia, si dica che fra i due gruppi di tifosi stava salendo la tensione, secondo me è veramente un modo di fare cronaca che non è sicuramente corretto. D'altra parte, però,
condivido anche perché comunque per quanto riguarda la morte di Sandri, nel girone di andata là c'era un rapporto di conoscenza con uno dei giocatori della Lazio, quindi era più
ci stava di più, sì,
la decisione. Qua non credo si debba dare risalto, cioè, chiaro,
e purtroppo il risalto è dato
tale da interrompere delle partite
su tutte le testate. Bene, se mai ci torniamo dopo, adesso vorrei parlare con te dell'Udinese e della Sampdoria. Prima però passerei alla Serie B. Alla Serie B vediamo brevemente, si è giocata ieri, come sapete, la 33esima giornata, se non sbaglio, della Serie B. Adesso un vuoto di memoria, però sicuramente vuoto di memoria che sarà colmato dall'ausilio del nostro collaboratore in studio, Ronny Greco, che ci dirà un po' i risultati della Serie B.
Ciao amici, ciao Pasquale, vi do i risultati della 33esima giornata di Serie B. A Bergamo il Chievo batte Albino Leffe 2-0, Ascoli Bologna 2-2, Bari Triestina 2-0, Brescia Spezia 1-0, Cesena Mantova 1-1, Frosinone Treviso 1-0, Grosseto Lecce 1-1, Modena Pisa 0-0, Piacenza Rimini 2-1, a Ravenna Avellino batte Ravenna 1-0, a Vicenza Messina 3-1. E per finire vi do un'anticipazione primaverile della partita amichevole che è stata disputata a Bruxelles: Focaccia Barese contro Parmigiana Leccese 1-1.
E su questa nota direi che possiamo passare anche alla classifica della Serie B. Allora, la Serie B, poi uno spot e poi torniamo a parlare di Sampdoria e Udinese. Vediamo allora la classifica della Serie B, è molto interessante dopo soprattutto i risultati appena elencati.
Allora, la classifica: Chievo 69, Bologna 67, Albino Leffe 65, Lecce 63, Brescia 62, Pisa 61, Rimini 50, Mantova 48, Ascoli 46, Frosinone 43, Bari 42, Piacenza 42, Triestina 42, Messina 41, Modena 38, Grosseto 36, Vicenza 31, Avellino 30, Treviso e Cesena 28, Spezia 24, per finire Ravenna 22.
Grazie davvero a Ronny Greco che ci ha illuminati sulla Serie B. Sono sicuro che Pasquale potrebbe aggiungere due parole su questa vittoria casalinga del Bari per 2-0.
una squadra trasformata dall'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Bari. Ha saputo valorizzare determinati giocatori come Jadid, autore del vantaggio, e Di Cavalli, che sta presentando sta giocando veramente bene in questo periodo. È chiaro che questa vittoria probabilmente darà la parola fine alla rincorsa salvezza, alla, diciamo, scontro salvezza del Bari, perché c'ha un bel po' di punti e a questo punto si può dedicare al proseguo del campionato senza infamia e senza lode, quindi senza poter aver rischi né verso il basso e né verso l'altro, visto che comunque il sesto posto utile per i playoff è a 18 punti dalla squadra biancorossa. Il raddoppio è stato di Desideri nella sfida alla fine della partita, 89esimo. Comunque il Bari ha dimostrato un buon gioco e c'è molta voglia di far bene. Una nota di cronaca: Lanzafame, di proprietà Juventus, il giocatore del Bari, è stato premiato con la convocazione in nazionale Under 21 contro l'Azerbaigian. Non ha giocato, però è una grande soddisfazione anche per il Bari, perché ha valorizzato questo giovane, consentendo poi a Casira di poterlo convocare per la nazionale. Quindi una buona prestazione, frutto anche dell'opera del mister Antonio Conte.
Benissimo, e adesso linea alla pubblicità.
Messaggio per tutte le italiane e gli italiani residenti in Belgio.
Vous êtes ressortissant italien? Vous avez reçu par recommandé les bulletins de vote pour participer aux élections législatives italiennes. Vous pouvez voter pour la Chambre des députés et si vous avez 25 ans accomplis, aussi pour le Sénat. Attention, pour que votre vote soit pris en compte, vous devez l'expédier par la poste le plus rapidement possible à votre consulat. Si vous avez reçu l'avis de recommandé, retirez au plus vite le pli électoral à la poste. Si vous n'avez rien reçu, adressez-vous à votre consulat.
Bene, gentili amici, di nuovo in collegamento con Radio Alma 101.9. Chi vi parla è Roberto Giava, siete all'ascolto di Scusa Ameri, il calcio italiano di Serie A e Serie B in diretta tutte le domeniche dalle 16 alle 18, quando poi daremo la linea alla Liga Nacional de España. Passiamo adesso a parlare con il nostro collaboratore in collegamento, Pasquale, all'Udinese. L'Udinese che è riuscito a liquidare con un secco 3-1 la Fiorentina che quindi non approfitta della sconfitta casalinga del Milan ad opera dell'Atalanta. Udinese dunque che può cominciare a sognare. Pasquale, a cosa può aspirare questa Udinese?
L'Udinese ora si è portata soli 3 punti dal quarto posto utile per i preliminari di Champions League. Una buona prestazione in casa, l'Udinese ha di queste prestazioni, e soprattutto quando sono in forma i suoi bomber Quagliarella e Di Natale, autori di un gol a testa, sicuramente da poco scampo alle squadre avversarie. La contemporanea vittoria dell'Udinese e della Sampdoria, sommata alla sconfitta oggi in casalinga del Milan, dà sicuramente una fisionomia alla classifica tutta nuova.
Tutta nuova, sì. Tra l'altro l'Udinese ha scavalcato il Milan di un punto.
Sì, dato per certo, diciamo, lo scontro, diciamo, per il primo posto fra Inter e Roma, e a questo punto un'eventuale vittoria nel recupero da Juventus porterebbe la Juventus a soli 4 punti dalla Roma, quindi si aprirebbe un mini scontro per il secondo posto, quindi evitare i preliminari di Champions fra Juventus e Roma. Ma soprattutto il Milan dovrà stare attento, perché a questo punto è sesto a pari punti con la Sampdoria. Ricordiamo che la quinta e la sesta vanno in Coppa UEFA, la settima nulla, quindi il Milan addirittura rischierebbe
l'esclusione totale dalle coppe
in Europa la prossima stagione, o meglio potrebbe solo parteciparvi solo se in finale di Coppa Italia andassero Roma e Inter, che sono rispettivamente impegnate con Catania e Lazio. Quindi sicuramente una vincente lotta, una serie di intrecci, perché tutte e quattro, quindi Fiorentina, Udinese, Milan e Sampdoria, devono lottare per 3 posti, e in questi 3 posti ci sono uno di Champions League e 2 di Coppa UEFA, una situazione che non si vedeva da molti anni, dove a questo punto della stagione la fisionomia della classifica era già ben delineata. Oggi l'Udinese ha giocato veramente una buona partita ed è giusto il 3-1, così come è giusto anche la vittoria della Sampdoria ad Empoli, avvantaggiata anche dal secondo gol, uno sfortunato autogol di Marzoratti, comunque fondamentale per la Sampdoria per portarsi a quota 49.
Bene, io vi rileggo la classifica della Serie A dopo la 31esima giornata: Inter 69, Roma 65, Juventus 58, Fiorentina 53, Udinese 50, Milan e Sampdoria 49. Diceva Pasquale, dunque, fra Milan e Sampdoria occupano sesto e settimo posto rispettivamente, per cui si riapre anche un po' la classifica a quella zona lì. A 7 punti sotto il Genoa 42, Atalanta 41, Lazio 38, Napoli 37, Siena e Palermo 36, Torino 34, e poi a 29 punti ci sono il Parma, il Catania, il Livorno e il Cagliari, e infine Regina ed Empoli con 27 e 26 punti rispettivamente. Do lettura brevemente ai risultati della Serie C1 Girone A giocatasi quest'oggi alle 15. La 29esima giornata per quanto riguarda la Serie C1 Girone A: Cavese Novara 1-1, Cittadella Lecco 1-1, Foggia Foligno 2-0, Legnano 1 Pro Patria 0 Vittoria Esterna, Prosesto Cremonese 0-0, Sassuolo 2 Monza 1, Ternana 2 Paganese 1, a Venezia Manfredonia batte Venezia 2-1, e infine a Verona Padova batte Verona 3-0. Il Sassuolo conduce con 56 punti sulla Cremonese che ne ha 55, e poi Cittadella 53, e a 47 Foggia, Foligno, Padova e poi via dicendo tutte le altre. La Serie C1 Girone B: Arezzo Lucchese 0-0, Lanciano Massese 3-1, Perugia Ancona 2-1, Pistoiese San Giovannese 0-2, Salernitana Martina 2-0, San Benedettese Gallipoli 3-2, Sorrento Juve Stabia 3-1, Taranto Potenza 1-0. La Salernitana conduce con 51 punti, 3 sull'Ancona che ne ha 48, Crotone Lucchese 46, Gallipoli e Taranto 45 e via dicendo poi tutte le altre. E chiuderei questa puntata più breve del solito di Scusameri con il prossimo turno della Serie A. Gli anticipi: sabato 5 aprile alle ore 18 Roma-Genoa e alle ore 20:30 Milan-Cagliari. Domenica poi alle ore 15 come di consueto Atalanta-Inter, Catania-Napoli, Fiorentina-Regina, Parma-Lazio, Sampdoria-Livorno, Siena-Udinese, Torino-Empoli, il posticipo quello fra Palermo e Juventus. Ricordiamo ancora la notizia di cronaca del giorno: il pullman che ha travolto il tifoso giallo-blu del Parma di 27 anni, si chiamava Matteo Bagnaresi, ha perso la vita travolto in un'area di servizio fra Alessandria e Asti da un pulmino di tifosi bianconeri mentre fra i due gruppi stava salendo la tensione. I cancelli dell'Olimpico sono stati chiusi, gara forse rinviata a mercoledì 16 aprile. E allora io colgo l'occasione a questo punto per salutare Pasquale, se non hai altro da aggiungere sulla giornata odierna. Naturalmente sappiamo che martedì sarà invece il grande giorno della rivincita sportiva, l'hai chiamata anche tu prima sportiva, la vendetta sportiva della Roma contro il Manchester. Qui, come d'abitudine, ti chiedo un pronostico.
Partita difficilissima, ma credo che la Roma possa vincere anche di un solo gol, ma come avviene spesso in questi casi la vera partita si gioca nel match ritorno, quindi dico 1-0 per la Roma.
Bene, io condivido questo pronostico, davvero facciamo tutti quanti un grande in bocca al lupo alla Roma, soprattutto legata all'assenza importante di Totti, ma siamo sicuri che ce la farà ugualmente. Questa è una grande Roma come non la si vedeva da tanti anni, lo sta dimostrando davvero su tutti i fronti. Allora, da Roberto Giava, mentre sono le 17.35, un cordiale risentirci, e naturalmente saluto i miei collaboratori in studio, Ronny Greco e Anna Santoro. Arrivederci e grazie soprattutto alla prossima. Speriamo di avere in collegamento soprattutto Ronny, telefonico ovviamente, a partire da domenica prossima, se gli ha fatto piacere sarà di nuovo con noi. Grazie ancora a tutti e due. Pasquale, grazie anche a te. Da Roberto Giava l'augurio di una serena prosecuzione del vostro pomeriggio sui 101.9 di Radio Alma, all'ascolto dei commenti di Radio 1 sul calcio italiano e poi dalle 18 alle 20 la Liga Spagnola.